seconda puntata podcast Libri, in cui parliamo di un testo che abbiamo menzionato durante la puntata di I Amazones Radio di questo lunedì, in cui abbiamo parlato di Emilia Ferretti Viola e di un testo assolutamente importantissimo per la letteratura femminile, per la letteratura in generale, non soltanto italiana, in quanto appunto combatteva la disgustosa oppressione antichissima quale quella della prostituzione. In questo podcast con Cristina parleremo di un testo che ho trovato molto interessante sotto più aspetti, e ne discuteremo in questa, insomma, in questo dialogo a due, che è Un matrimonio di provincia di Maria Antonietta Torriani, alias Marchesa Colombo.
Ciao a tutte e tutti, sono Cristina e Giorgia mi ha intimato di leggere questo libro, Un matrimonio in provincia, un libro del 1885 che comunque non deve spaventare per la sua longevità, in quanto è un libro assolutamente scorrevole, molto ironico, autoironico. È un libro dal punto di vista lessicale molto semplice, che non tradisce assolutamente la sua antichità.
Sì, è un linguaggio onesto e crudo, così come abbiamo visto nella puntata ad esempio radiofonica di I Amazones, in cui abbiamo parlato di una frattante che è di praticamente 10 anni prima, del 1800, poco meno, però del 1878, in cui proprio un linguaggio, uno stile molto semplice ma allo stesso tempo, come detto, onesto e crudo emerge, e ci dà la possibilità anche, soprattutto per quanto riguarda questo testo, Un matrimonio in provincia, di dialogare riguardo alla socializzazione femminile, quindi in chiave femminista, e guardare a questo testo e alle tematiche trattate, una fra tutte la bellezza, oltre ovviamente il matrimonio e la maternità obbligatori, di come nel corso dei secoli e nell'Ottocento così come prima, determinati tipi di costrizioni siano sempre esistiti, determinati tipi di interiorizzazione di misoginia siano sempre esistite. Quindi dimmi un po' cosa ne hai pensato di questo testo e poi discutiamo nello specifico di queste tematiche.
Ma allora, ripeto, è stato molto, diciamo, il lessico è molto moderno e il tono è molto ironico. Diciamo che la protagonista, Gaudenza, detta Denza, ha i classici sogni delle adolescenti, cioè trovare il principe azzurro, eccetera, eccetera, e vedremo come anche un ciccione alla fin fine riuscirà a essere considerato un principe azzurro da lei, che ha uno sguardo, direi, molto tradizionalista sulle cose.
Sì, dici bene, nel senso che è vero che c'è tanta ironia, anche sarcasmo. Ricordiamo soltanto un piccolo fatto riguardante l'autrice, che però appunto verrà dettagliata di più magari nell'introduzione a questo podcast sul sito di www.iamazones.com, che è Maria Antonietta Torriani, che non a caso si fa chiamare con lo pseudonimo di Marchesa Colombi, ma abbiamo visto come tante autrici nostrane e non solo nostrane abbiano utilizzato uno pseudonimo quando scrivevano. Pensiamo ad Anna Banti, il cui vero nome era Lucia Lopresti, o la stessa Emma, di cui abbiamo parlato in radio la scorsa puntata, che era Emilia Ferretti Viola, o Sibilla Leramo,
che si chiamava Rina Faccio.
Esattamente, giusto per menzionarne qualcuna di quelle di cui abbiamo parlato anche nelle puntate radiofoniche. Lei si fece chiamare Marchesa Colombi, non a caso, con sarcasmo, per il fatto che Marchesa Colombi era una delle protagoniste di una commedia che si riferiva a questa figura all'interno del testo come una donna molto frivola, una donna che non aveva contenuti. E insomma, Maria Antonietta Torriani di contenuti ne aveva, non soltanto in questo testo, perché fu anche giornalista e scrittrice, ma così come abbiamo visto per il caso di Emilia Ferretti Viola, fu a braccetto con Anna Maria Mozzoni, quindi la femminista rivendicatrice dei diritti delle donne, abolizionista della prostituzione, con la quale fece tante conferenze e lottò per l'emancipazione femminile.
Sì, vediamo come Anna Maria Mozzoni fosse estremamente in contatto con il panorama letterario femminile e femminista italiano.
Esatto, proprio così. Ma torniamo al testo, perché il podcast dura molto meno della puntata radiofonica ed è importante secondo me trattare questo testo per vari aspetti. Come detto, emergono qui questioni importantissime per una critica e un'analisi femminista, ovvero il concetto di narcisismo all'interno del patriarcato e della socializzazione femminile, il concetto di bellezza, il concetto di maternità obbligatoria e quel concetto che ancora ci portiamo sulle spalle della ricerca del principe azzurro, quindi del matrimonio, della costrizione al matrimonio, del desiderio di essere sposate, magari appunto quest'oggi nel senso, di contemporaneità meno, ma non così tanto meno, del dover trovare così l'anima gemella, che poi anche se non è anima gemella va bene lo stesso, l'importante è sposarsi, come se questo fosse l'unico traguardo che una donna possa ambire. E purtroppo è quello che ci viene insegnato ancora adesso, lo vediamo anche nelle favole, insomma, chi ha potuto anche già ascoltare la rubrica Donne da favole, in cui parliamo proprio di femminismo e stereotipi femminili nelle fiabe con Carlotta, l'ho potuto così comprendere.
Allora, parliamo brevemente del riassunto di questo libro. Allora, Gaudenza, detta Densa, è una ragazza che vive in provincia, vive a Novara, per cui è un personaggio piemontese. E suo padre è notaio e lei vive in casa con lui, la sorella e una zia zitella. E il terrore di rimanere zitella pure lei, l'attanaglia per tutto il libro. E alla fin fine cosa succede? Alla fine non succede granché, perché proprio rappresenta la monotonia, la semplicità degli eventi tipici delle famiglie piccolo-borghesi di provincia di fine Ottocento. Viene a sapere che un giovane la sta guardando in un modo particolare e lei alla fin fine si innamora dell'idea stessa di essere innamorata, perché questo giovane è tutto meno che avvenente, è molto grasso, insomma una fisicità ordinaria, un aspetto ordinario, e lei per anni e anni e anni si pasce di questi sguardi che si scambiano senza dirsi poco più di qualche parola, e alla fin fine lui non la sposa, lei vive nella speranza di essere sposata, e alla fin fine lei si accontenterà per il timore di rimanere zitellona, come si diceva una volta e si diceva fino agli anni 60, con uno che ha un grosso difetto fisico, c'è cioè un porro sulla fronte, e rimarrà, diciamo, si sposerà, e l'ultima frase dice: sto iniziando a ingrassare.
Sì, e questo ci porta poi a parlare proprio nello specifico in questo podcast del concetto di bellezza e di come nel caso specifico la cosa interessante è che, come abbiamo detto, lo stile, il linguaggio che utilizza la Marchesa Colombi nel descrivere tutti questi avvenimenti è semplice al contempo, ma molto concreto. I dialoghi fra appunto Densa e le cugine, la stessa sorella, sono discorsi che ancora oggi, in maniera leggermente diversa, portate appunto da una socializzazione femminile, le donne e le ragazzine fanno l'una con l'altra. E allo stesso tempo non è che dica inizialmente: vai, è bellissimo, non importa anche se è grasso. Certo, quando scopre che è grasso, e anzi non è solo grasso, è proprio un grassone, proprio enorme, inizia un po' a storcere il naso, però il fatto che quest'uomo che tra l'altro aveva tipo 6-7 anni più di lei, quando inizia a posare i suoi occhi ammaliatori su di lei, di fatto, come detto, andava anche nelle cliniche per dimagrire, ma tornava sempre più grasso. Quindi questi piccoli particolari li ho trovati assolutamente interessanti, perché, come dire, non si spende a parlare anche di amori giovanili, della costruzione dell'amore all'interno della società popolare, borghese, piccolo borghese e in generale proprio del concetto di amore romantico nel patriarcato, come qualcosa di soltanto simbolicamente alto, di aulico. Si arriva proprio alla radice del: ah sì, no, vabbè, però è brutto, però senti, ma non importa se è brutto, non importa se è grasso, no, però in realtà non è così brutto, e quindi diventa l'amore della vita. Quindi come l'ossessione per il marito, per trovare marito, per l'uomo che ti deve amare, e anche qua arriveremo a parlare del concetto di amore e di che cosa significhi, che di fatto rimane possesso, ma viene romanticizzato a quel punto, a tal punto che Densa, la protagonista, aspetta, attende, come ci dice Adrienne Rich nel suo testo Nato di donna, ma anche in molti altri, attende. Lei è lì in attesa che qualcosa accada, che cosa deve accadere, un matrimonio che poi di fatto non avverrà. Ma lei è concentrata, concentratissima in, ad aspettare tutto questo. E come anche all'interno di questo testo emergano questioni assolutamente moderne, come, cioè problematiche assolutamente moderne, come ad esempio il catcalling, in cui il catcalling, cioè il sentirsi fischiare oppure appunto sentirsi dare dei nomignoli da degli estranei riguardanti la propria bellezza, viene celebrato addirittura. Infatti lei ad esempio diceva: ma devo confessare che ero un po' meno stupefatta di mia sorella. Molte volte avevo colto al volo certe parole di quei signori che mi guardavano in strada: bel pezzo di giovane, bella faccia, begli occhioni, fresca come una rosa. E ogni volta tornando a casa ero andata allo specchio per vedere se avevano detto il vero. E questo ci riconduce invece a un'altra questione, un altro tema, che è quello del narcisismo, che nasce all'interno del patriarcato, e di come noi, in quanto femmine, interiorizziamo non soltanto la misoginia, ma anche il concetto di bellezza, di sguardo maschile sulle donne. E quindi il fatto che gli uomini, anche degli estranei, viscidi per strada, ci dicano che siamo belle, in una maniera o nell'altra
ci autorizza a considerarci belle.
Esatto, ma al di là dell'autorizzazione santifica proprio quello che stanno facendo, ci dà valore. E un punto secondo me fondamentale di tutto il testo è la ricerca di questo valore attraverso gli occhi dell'uomo, dell'altro, e si diventa così, come dire, lei è costantemente manipolata dagli eventi, manipolata da appunto la tradizione, non soltanto conservatrice, lei stessa andrà in chiesa, perché questi incontri, questo scambio di sguardi avverrà in chiesa, ma appunto a ritenere che la sua bellezza, la sua gioventù sia l'unica cosa che le dia valore, se no diventerà zitellona. E torneremo anche a parlare di, ma come abbiamo parlato tante volte, di come il concetto di zitellaggine sia un'altra creazione appunto del patriarcato per farci sentire meno, senza valore, se non abbiamo un uomo, perché stiamo al mondo, insomma. E so, dimmi tu invece che cos'altro ti ha magari così dato quello stimolo a dire: cavolo, veramente questa cosa non ci avevo pensato, e invece guarda un po' che cosa emerge.
Ma guarda, io devo dire che ho trovato questo libro molto interessante, anche molto divertente da leggere, però mi ha un po' bloccato nel trasporto questa aderenza al patriarcato della protagonista. Non me l'ha fatta stare simpatica fino in fondo, non so a te.
Ma ti dico, io, come detto così quando ti ho costretta a leggere il testo, l'ho trovato interessantissimo proprio per il fatto che la protagonista è una donna come tante, una ragazzina come tante. Non stiamo a cercare la donna combattente, la donna attivista in questo testo.
Ah sì, senz'altro non è il testo delle donne combattenti questa. Se deve essere lo spaccato, il quadretto tipico dei tipici sogni dell'adolescente di fine Ottocento, assolutamente un libro ben riuscito.
Sì, e poi direi, cioè, la cosa che mi ha così mi ha appassionata di questo testo è proprio la figura, di nuovo qua in una maniera o nell'altra c'è un romanzo di formazione, così come nel testo ad esempio di Emilia Ferretti Viola, di Una fratante, in cui nel caso specifico c'è una vera e propria denuncia dell'oppressione, qual è la prostituzione, di come la società cosiddetta civile non abbia ben niente di civile, ma anche in questo testo le protagoniste assolute sono donne, cioè gli uomini aleggiano. All'inizio del libro c'è questo rapporto con il padre, che sembra essere una figura assolutamente importante, vitale all'interno della loro educazione, della loro esistenza, ossessionato a fare passeggiate lunghissime che spaccano i piedi e non mandarle a scuola ma insegnare lui la Gerusalemme liberata e così via, che poi sparisce completamente nel nulla.
Sì, è vero, sparisce ad un certo punto la figura del padre.
Sparisce perché si sposa e quindi entra in, diciamo, in visione la figura della matrigna, che nel caso specifico però non è delineata come le matrigne delle fiabe, viene abbastanza parodizzata, però allo stesso tempo quello che mi è piaciuto notare è che questa parodizzazione che viene fatta della matrigna poi si scontra con la realtà, e quindi molto spesso viene anche detto: no, però lei ha ragione, anzi è così onesta che non ha nemmeno senso prenderla in giro perché magari non ha capelli e si mette un parrucchino, o perché è goffa tempo perché è arrivata una certa età a doversi sposare, perché è una donna pragmatica, è una donna che è anche lei assolutamente imbevuta di tradizione, sa che quello è lo scopo della vita, cioè sposarsi e avere figli, e cerca quindi di fare il suo meglio, mettiamola così, per aiutare le figliastre ad ottenere tutto questo, ma con anche una certa crudezza nel dimostrare il suo affetto, il suo desiderio di aiutarle.
Sì, le mette sotto a lavare, a pulire, mentre invece prima, da orfane che vivono esclusivamente con il padre, praticamente erano un po' lazzarone, non facevano niente, invece la matrigna le responsabilizza a quello che sarà poi l'età adulta, da moglie e madre.
Esatto, quindi c'è un destino segnato, e loro stesse, nonostante ovviamente non è che amino molto la vita domestica, al prendersi cura anche del fratellastro che nascerà dalla relazione con la matrigna e il padre di loro, che come abbiamo detto poi scompare come figura, emerge così come una specie di uomo stella cadente che ogni tot vediamo e poi sparisce di nuovo, ed è interessante anche questo perché diventa tutta una cultura femminile nel suo essere e non essere femminista ovviamente, ma ci ricorda di come loro stesse poi, nonostante fossero interessate ad esempio anche inizialmente alle passeggiate, troppe passeggiate, non ne avevano voglia, dicono proprio noi non sapevamo nemmeno cosa significasse giocare, cosa significasse dialogare, perché questo padre ossessionato dalle passeggiate le faceva camminare costantemente e non faceva pulire la loro casa. Che dici? Molto bene. Però quando arriva la matrigna e fa loro pulire casa, insegna loro appunto le mansioni domestiche, non la prendono così male, nonostante vediamo all'interno del testo ogni tot una sorta di allontanamento, distacco da queste mansioni, perché sanno che questo è l'unico modo per poter essere un buon partito.
Sì, è raccontato in modo molto ironico, per esempio, la gestione del bambino piccolo. Praticamente lo trattano come un marmocchio frignone che rompe le palle. È assolutamente è raccontato con toni ilari molto divertenti.
E poi, di nuovo, come abbiamo visto, il catcalling, quindi l'essere fischiate per strada, viene celebrato perché dà valore a sé come donne belle, quindi il concetto di bellezza attraverso lo sguardo maschile, ma così anche come lo stalking. Lo stalking, infatti, c'è il ragazzo, il grassone chiamato Onorato, che lei conoscerà soltanto come il moschettiere Porthos, così si faceva chiamare, e lo chiamerà per insomma quasi tutto il libro col cognome, non con il suo nome, che scoprirà solo successivamente, e viene appunto esaltata l'idea che un uomo ti possa seguire, possa cercarti ovunque perché questo dimostra il suo vero interesse. Sappiamo che questo non è interesse, ma è ossessione e stalking. E infatti ad esempio dice: allora, riservandomi di confessare poi tutto insieme, di farmi assolvere in blocco, mi abbandonai alla gioia colpevole di pensare che ero bella, e che fra quei tanti che me lo dicevano passando e tiravano via, ce ne sarebbe uno che tirerebbe via, che tornerebbe indietro, mi seguirebbe da lontano fino a casa, poi entrerebbe nello studio del babbo a domandarmi in sposa. Quindi una cosa abbastanza angosciante, soprattutto letta con gli occhi di oggi e attraverso un'analisi femminista di questa socializzazione, di questa interiorizzazione della misoginia e dell'aver valore soltanto in quanto bella, che ci dimostra che tutto questo in maniera differente ce lo portiamo ancora adesso avanti.
Sì.
Ad esempio, mi riconduco a testi come quello di Naomi Wolf, The Beauty Myth, cioè il mito della bellezza, oppure abbiamo visto Woman Hating di Andrea Dworkin, di cui abbiamo già parlato, ma la stessa Sheila Jeffries con Beauty and Misogyny, Harmful Cultural Practice in the West, Women and Psychology. Ok, sono andata troppo avanti nel titolo, in cui appunto viene messa sotto torchio l'idea di bellezza come oppressione femminile, che si vede secondo me all'interno di tutto questo testo in maniera costante. E poi ad esempio c'è un'altra parte che avevo trovato molto, come dire, indicata anche per parlare di una sorta di piccolo ribaltamento dei ruoli di genere. Loro inizialmente vanno a teatro, Densa, la sorella e le cugine, a vedere il Faust. lei è piena di sé quando vede questo amore, spera proprio di trovare un amore del genere, un amore così infuocato, così folle, e lei si sente, quando appunto scopre che il gran ciccione forse è innamorato di lei e sicuramente in realtà è innamorato di lei e la sposerà, che lei vorrebbe essere proprio come Fausto.
Allora, e dice Marchesa Colombi: allora sentì muoversi qualche cosa lungo le pieghe del mio vestito, poi la mano di lui prese la mia, che appunto mi pendeva al fianco, e la strinse, e io provai in quel momento un tale fremito di tenerezza in tutta la persona, una tale puntura di gioia acuta al cuore, che deve essere la più grande delle dolcezze umane. Non ne conobbi mai di maggiori e neppure d'uguali, e avrei venduta l'anima mia come Faust perché avesse osato abbracciarmi. E si stette zitti un lungo tratto, commossi tutte e due. Lui fu il primo a rinfrancarsi e deplorò che non si potesse scriverci perché mi avrebbe confidato tutti i suoi segreti.
E quindi anche qui un altro tema che abbiamo citato all'inizio è l'amore romantico, la costruzione dell'amore romantico sotto il patriarcato, che qui viene esplicitato molto bene, nonostante il sarcasmo, nonostante l'ironia, emerge a pieno titolo l'idea di che cosa una ragazzina pensa, e in alcuni casi pensa ancora adesso, con sfumature differenti, che cos'è l'amore romantico, che alla fine quell'uomo si è messo gli occhi su di te, ti ha dato valore in quanto essere umano, e tu non puoi aspirare a nient'altro che unirti a quest'uomo.
Sì, e poi l'amore romantico si nutre di fantasie, di fantasticherie riguardo alla persona amata, tanto che per anni, come abbiamo detto, Gaudenza si pasce di sguardi scambiati in chiesa, senza che quest'uomo mai, questo grassone, mai la chiedesse in sposa come lei desiderava, però rimaneva sempre la speranza che anno dopo anno che lui la chiedesse in sposa, la chiedesse in sposa, la chiedesse in sposa, e questo non accadeva mai.
Esatto, non accadeva mai, quindi ci ricorda, come detto, che l'amore romantico, il romanticismo, è nato di nuovo per ricondurci un'altra prigionia, una prigionia che diventa quasi volontaria, ovvero quella del matrimonio che poi si connette a quella della maternità obbligatoria, a pensare che il tutto in una maniera o nell'altra sia connesso in maniera naturale, istintuale, così come ovviamente l'eterosessualità obbligatoria è il cardine della costruzione del patriarcato, insieme allo stupro, che ci costringe come donne a non avere una nostra sessualità, l'eterosessualità obbligatoria, mentre lo stupro, quando ricerchiamo la nostra sessualità, la nostra indipendenza, ci riporta di nuovo nell'ovile del patriarcato, nell'ovile della violenza e dell'oppressione. E il fatto di ritenersi appunto eterosessuali per norma, per natura, ci porta anche a fare delle considerazioni su che cosa significa essere eterosessuali. E effettivamente l'attrazione di una donna per un uomo, questa attrazione in che maniera possiamo individuarla come veramente naturale e istintuale, quando un'istituzione, quella eterosessuale, eteropatriarcale, e alle basi stesse, alle fondamenta stesse della società in cui viviamo, proprio per controllarci e portarci, come detto, a una idealizzazione dell'amore romantico che ci porta al matrimonio, che ci porta alla maternità obbligatoria e così via.
Sì, e poi questo romanzo finisce in modo ben poco romantico, perché in effetti lei dice, Denza dice, la protagonista, così dopo tutti quegli anni d'amore, di poesia, di sogni sentimentali, fu concluso il mio matrimonio. Ora ho tre figlioli, il babbo che quel giorno dell'incontro eccetera eccetera dice che la Madonna mi diede una buona ispirazione, e la matrigna pretende che io abbia ripresa la mia aria beata e minchiona dei primi anni, e poi conclude in un modo veramente ironico dicendo: il fatto è che ingrasso. E così si conclude.
Sì, e questo punto è fondamentale, di nuovo per ricondurci al tema della bellezza, di che cosa si ritiene importante per una donna per avere valore, ovvero l'essere bella, l'essere giovane. All'inizio del libro, quando lei viene fischiata, quando si rende conto che ah, allora sono bella, e come faccio a capire che sono bella? Perché gli uomini mi fischiano, perché gli uomini danno valore a me in quanto bella, e quindi si ritorna nel circolo vizioso del ho valore veramente secondo i miei occhi o sempre soltanto secondo gli occhi di qualcun altro, che alimenta il mio narcisismo, un narcisismo ovviamente connesso allo sguardo maschile. Durante tutti gli anni in cui aspetta che Onorato, alias Portos, decida di farle una proposta di matrimonio che non avverrà mai, perché lui sì era sicuramente interessato a lei, perché lei era bella ma era senza dote, e quindi no, sposerò un'altra, ma non te lo faccio neanche sapere, ti continuo a guardare anche se so che sposerò un'altra.
Sì, anche perché lui era molto ricco, per cui una donna senza dote non se la sarebbe trovata mai.
Assolutamente, quindi di nuovo ci ricorda come le scelte e i desideri maschili vengano assolutamente prima di tutto, e come effettivamente alla fine, come si conclude, che sto ingrassando, che sembra divertente, sembra ironico, perché in parte è ironico e ci ricorda di nuovo il titolo, quindi un matrimonio in provincia, la provincialità anche delle aspettative, che però in automatico potremmo come dire, innalzare anche alle aspettative di chiunque donna al di là del suo ceto sociale. E che è un problema il fatto che ingrassi. Un problema prima che si sposasse con il quarantenne, con il porrone sulla fronte, era che stava invecchiando, che non avrebbe mai trovato partito, che sarebbe finita come la povera zia Zitellona.
Che aveva già 26 anni.
Perché aveva già 26 anni, sì. E quindi il desiderio di no, vabbè, lo sposo lo stesso, sì, ma sto porro, ma se lo può togliere? Perché c'è anche questa ironia che è interessante.
E le donne di casa gli dicono: ma no, ma abbi pazienza, sopporta, sempre la classica grande pazienza e sopportazione che si richiede alle donne maritate.
Assolutamente sì, hai fatto proprio bene a menzionare questa cosa, perché lei, quando dice ma sto porro, ma potrebbe toglierlo, la matrigna cosa le dice? Ma ti pare esporre la vita di un uomo per un capriccio? E la Maria osservò: sarebbe una mortificazione per lui sentirsi rinfacciare il suo difetto, ora che t'ha conosciuta ed è innamorato di te. Sii generosa, accettalo com'è. Quindi, di nuovo, donna, c'è un uomo che ti guarda? È un cesso? È usceno? È una merda? In generale, non soltanto dal punto di vista fisico e dei canoni di bellezza. Accettalo così com'è, dai, non puoi fargli uno sgarro, non, cioè, voglio dire, già è tanto che hai trovato qualcuno, non dar fastidio. E quindi non, i sentimenti degli uomini, come sempre abbiamo visto, vengono sempre prima di quelli delle donne. E insomma, abbiamo fatto una sorta di riassunto cercando di trattare anche i temi più importanti che emergono dal punto di vista di un'analisi femminista di questo testo, che ho chiesto appunto a Cristina, leggilo perché mi sembra super interessante.
E io ti ringrazio, perché comunque mi hai fatto conoscere un libro che non conoscevo, un'autrice che non conoscevo, e fa sempre piacere leggere un testo del 1885, scorrevolissimo, moderno nel lessico, e insomma che parla, che racconta di tutto quello di cui abbiamo raccontato oggi.
Esatto, anche perché ci dà la possibilità ovviamente di parlare di come la socializzazione femminile nel corso dei secoli possa aver cambiato certe sfumature, ma le fondamenta siano sempre le stesse. Quindi, fatto, come detto e ribadisco, la bellezza creata attraverso occhi maschili, il narcisismo che esalta le donne che si sottomettono con costrizione interiorizzata o meno a questi ideali di bellezza e di giovinezza, e di come di punto i sentimenti degli uomini, i desideri degli uomini vengono sempre comunque prima di quelli delle donne. E concludiamo qui questa puntata e questa puntata podcast, ogni volta faccio confusione, e ci sentiamo prossimamente.
A presto.
Spazzano